State ascoltando SBS Italian.
La lingua più bella del mondo.
Questa mattina abbiamo ospite ai nostri microfoni Eva Dalach. Perfetto. Che innanzitutto non ha dovuto correggermi sulla pronuncia, quindi questo mi sembra un ottimo inizio, per fortuna. Ci è venuta a trovare perché c'è, diciamo, una storia, c'è un aneddoto da raccontare come premessa, Eva, stamattina. Noi qualche settimana fa abbiamo trasmesso un'intervista a Umberto Tozzi, che in questo momento è in tour in Australia, ed Eva è stata una delle vincitrici dei biglietti che abbiamo messo in palio. E ieri sera sei andata a vedere il concerto al Palais Theatre di Melbourne. Com'è andata? Raccontaci com'è stata la serata.
Buongiorno Francesca. È andata benissimo, sono veramente grata, perché non avrei mai pensato di vedere Tozzi dal vivo a Melbourne. Ho vissuto 10 anni a Torino, non ci sono mai andata al suo concerto. Ho sempre seguito le sue canzoni, mi sono sempre piaciute. Quando sono arrivata in Italia avevo una cassetta. Non so se la gente sa ancora cos'è.
Ti ricorda la cassetta, quella che si usava la penna Biro per...
Sì, esatto, quella. Con le sue canzoni, e quelle sono state introduzione alla lingua italiana.
Le canzoni di Umberto Tozzi sono state l'introduzione alla lingua italiana.
Sì, perché ovviamente Tozzi è molto conosciuto all'estero come Pupo, come Cutugno, come Ramazzotti, come Zucchero.
Beh, ascoltandoti direi grazie Umberto Tozzi, perché il tuo italiano è incredibile. Tu sei polacca e appunto hai vissuto tanti anni in Italia. Come ci sei arrivata in Italia?
Italia era sempre un mio sogno. Da bambina mi piaceva, non lo so perché mi piaceva italiano. In Polonia, come non tanti sanno, si studiava le lingue straniere, ma all'inizio, prima della caduta del muro di Berlino, eravamo obbligati a studiare russo. Sempre. Io ero abbastanza bravina in russo, ma comunque lo odiavo come lingua, perché era una lingua, diciamo, imposta. Poi quando sono andata all'università ho potuto aggiungere alle lingue che conoscevo già, cioè tedesco ed inglese, italiano e francese. Poi con francese non ho avuto molto successo per la via della pronuncia, forse. E invece l'italiano è diventato sempre più facile, sempre più facile da pronunciare. Ci sono un sacco di parole che magari... posso fare la connessione col polacco, cioè, noi ce l'abbiamo le doppie, allora le doppie per me non è stato un problema, che infatti tutti mi prendevano in giro per le doppie. E niente, poi ascoltando le canzoni, facendo un corso semplice di italiano quando ero all'università, facendo un corso privato con un insegnante privato, il mio italiano è sempre migliorato, e dopo l'università ho deciso di emigrare in Italia senza sapere niente, senza conoscere benissimo la lingua.
E com'è stato l'impatto?
Bello.
Cioè, una cosa magari poteva essere anche l'immagine dell'Italia dall'estero, una cosa è ritrovarti catapultata in una realtà quotidiana che magari è anche differente.
È stato bellissimo, sì, la realtà è molto diversa di quella polacca, però ho trovato le persone che sono sempre state gentili e volenterose a parlare con me, nonostante io parlavo pochissimo all'epoca, praticamente sapevo quelle poche frasi semplici, capivo tantissimo ma non riuscivo a esprimermi, però ho trovato tantissimi amici, tantissimi ragazzi, tantissime persone che mi hanno aiutato, diciamo, a sciogliere la barriera della lingua, lanciarmi delle frasi più lunghe. E niente, così è iniziato. Poi all'inizio facevo i soliti lavori, sai, pulizie, ho lavorato in pizzeria, ho lavorato in cucina a lavare piatti, ho fatto guida turistica per i turisti anglofoni, cioè li portavamo in giro e poi io facevo da tramite.
Hai detto prima oppure viaggiato per l'Italia?
All'inizio sono arrivata in un piccolissimo paese vicino ad Aquitaine, tra Aquiterme e Savona, più o meno al confine con la Liguria, e tutta la mia diciamo avventura con Italia è iniziata da lì. Cercando lavoro, ho trovato lavoro a Torino per una grande azienda, adesso non dico nome, e il lavoro mi è stato, diciamo, concesso solo perché parlavo polacco e un po' di italiano ed inglese. Allora mi hanno assunta per quel motivo lì. e mi hanno assunto nonostante c'erano le persone che avevano le nozioni tecniche che servivano per svolgere quel lavoro, ma non parlavano polacco. E il mio...
Quindi ti sei trovata nel posto giusto al momento giusto.
Sì, esattamente, esattamente.
E quello ti ha invogliato anche a rimanere,
certo,
in Italia nel tempo.
Certo, e poi Torino è diventata la seconda casa e poi è diventata anche la prima.
E poi l'italiano è diventata quasi una prima lingua, perché mi,
sì,
raccontavi prima che adesso il polacco, non parlandolo così tanto, un po' si sta perdendo, eppure è la,
sì,
tua lingua,
la mia prima lingua madre. Esatto, esatto.
Com'è che ti fa sentire questa cosa?
Un po' strano, non lo so, ogni tanto non dico neanche che sono polacca, anche se nonostante tutto sono polacca, ma ho vissuto tantissimi anni in Italia e poi comunque italiani sono molto gentili, sempre dicono che non si sente accento. Mi ricordo che quando abitavo a Torino tutti dicevano, i miei amici ad esempio siciliani o romani dicevano che parlo italiano con accento torinese, che faceva ridere.
Una torinese d'adozione.
Sì, sì, infatti così mi chiamo sempre, mi presento sempre, sì, torinese adottata.
Ecco, che cosa ha aiutato, credi, questa immersione nella lingua tale da farla diventare uno strumento che padroneggi perfettamente oggi?
Ma di sicuro la fiducia delle persone con cui ti interfacci, ad esempio i miei colleghi di lavoro, il mio ex capo, come dicevo, che è una persona meravigliosa. Questa persona qua la sento ancora adesso, se ho qualche dubbio o qualche problema è una persona di riferimento per me, e anche sentirsi accettata nella società, eccetera. Non mi sentivo mai straniera. Questa cosa qua è veramente strana da dire, ma io mi sono sempre sentita bene, ho sempre trovato le persone super carine, super gentili, super accoglienti, nonostante la mia avventura è iniziata in un paese piccolino, che puoi pensare magari sei un pelino chiuso come mentalità, eccetera, però è stato sempre bello.
Comunque, quando ci hai chiamato non ci saremmo mai aspettati che tu non fossi italiana, quindi hai ingannato anche noi.
L'avrei fatto qualche errore, però era troppo veloce la chiamata, non sono riuscita.
Meno male. Senti, raccontaci un po' invece della tua vita oggi. Hai due ragazzi stupendi di 7 e 10 anni, un compagno o marito, non so, italiano.
Compagno, sì.
Compagno italiano. E si parla italiano a casa?
Sì, si parla italiano. Noi ci siamo conosciuti al lavoro, abbiamo lavorato per tantissimi anni insieme, che infatti tutti dicevano come fate a lavorare insieme. Poi ad esempio negli anni della pandemia, lavorando da casa era ancora più divertente, perché effettivamente non facciamo lo stesso lavoro, però lavoravamo per la stessa azienda, perché io adesso me ne sono andata, ho cambiato completamente. E niente, a casa parliamo sempre italiano, cuciniamo italiano maggior parte. Teniamo tanti contatti con i nostri amici in Italia, qua cerchiamo sempre trovare i nuovi italiani da conoscere, da frequentare, e guardiamo la televisione in italiano, se guardiamo dei film cerchiamo sempre di guardare in italiano, anche i bambini preferiscono sempre, se c'è la possibilità, di guardare,
ecco,
il film in italiano.
Come avete fatto? Perché questa è una sorta di miracolo. Niccolò ha 10 anni e è venuto in Australia quando ne aveva uno. Olive è nato in Australia,
quasi.
Eppure il loro italiano è anche nel loro caso una lingua di elezione.
Sì, ma penso che parlando in casa e comunque sentendo italiano sempre, questo ha aiutato tantissimo. Poi bisogna dire un grande grazie ai nonni, che sono sempre venuti a trovarci, ci hanno sempre chiamato, la nonna ci ha raccontato un sacco di storie al telefono. Due anni fa gli avevo chiesto di fare un calendario di avvento con delle storie, e lei poi, io gli ho dato input, ma lei poi ha fatto una cosa grandiosissima, che ha registrato 24 storie, non solo lette da lei, ma lette dalla bisnonna, dai cugini, dallo zio, dalla sua amica. È stata veramente una cosa meravigliosa. Li voglio mettere, perché devo un po' ritagliarli, ma non c'ho mai tempo, vorrei metterli tipo su, come podcast su Spotify ad esempio.
Beh, è un'idea che senz'altro, secondo me, alcune delle persone che ci stanno ascoltando, insomma, la troveranno anche di ispirazione.
È carinissima, sì, veramente, perché poi queste storie ci sono rimaste, io ce l'ho su una chiavetta perché le ho salvate, e ogni tanto quando andiamo in giro con la macchina, magari il viaggio è noioso
e riascoltarle. Sono come le fiabe sonore, sono storie.
Sì, sono storie lette dalla nonna, e ci sono la nonna ha fatto veramente un lavoro grandiosissimo. Ci sono tipo se scende acqua, lei versa acqua e si sente l'acqua.
Ma una professionista, dobbiamo ingaggiare la nonna SPS Italia.
Sì, sì, è vero. E allora se c'è la musica, si sente la musica, o se ci sono dei rumori, ci sono ad esempio, non lo so, le campanelline che suonano, vero? Ha anche fatto delle storie diverse, poi ha letto delle storie lunghe, corte, rimate.
Bellissimo, bravissima. Sì. Nonna, che si chiama nonna?
Nonna Rita.
Bravissima nonna Rita, ti salutiamo dall'Australia. Senti, tornando un po' a ieri sera. Allora, hai detto la tua avventura con l'italiano è iniziata ascoltando una cassetta di Umberto Tozzi.
Ma non solo,
perché bisogna dirlo. Ieri sera, questo pensiero come ti faceva sentire 10 anni dopo?
Veramente,
o più di 10 anni dopo?
Sì, veramente strano, veramente strano. Poi comunque è stato bello ascoltare tutte le grandi hit. Tra Ti amo, tra Stella Stais, Gloria, alla fine, veramente è stato veramente bello.
C'è stata un'ovazione del pubblico, la gente si è
tantissimo.
Alzata.
Sì, ci siamo alzati, abbiamo ballato tutti, cantato, cantato insieme, sì, veramente bello.
Una bella serata.
Sì, assolutamente sì.
Allora noi ringraziamo Eva che ci è venuta a trovare questa mattina, grazie mille di aver condiviso la tua storia con noi.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.